Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carbajal. 8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La Vergine e il mistero di Cristo. Esulto e gioisco nel Signore, l'anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa adornata di gioielli. Sono parole che in questa solennità la liturgia pone sulle labbra della Madonna e annunciano il compimento dell'antica profezia di Isaia. Tutto quello che si può dire di bello e di grande di una creatura lo cantiamo oggi a Nostra Madre del Cielo. Perciò esultino oggi tutte le cose e la natura vada in tripudio. Gioisca il cielo in alto e le nuvole facciano piovere la giustizia, i monti stillino la dolcezza. Ed esultino i colli perché il Signore ebbe pietà del suo popolo, avendo innalzato per noi il corno della salvezza nella casa di Davide suo figlio, e cioè questa Vergine immacolatissima e inesperta di uomo, da cui è nato Cristo, attesa e salvezza delle genti, canta un antico padre della Chiesa. La Santissima Trinità, volendo salvare l'umanità, scelse Maria perché divenisse madre del Figlio di Dio fatto uomo. Più ancora, Dio volle che Maria fosse unita con un unico vincolo indissolubile non solo alla nascita umana e terrena del Verbo, ma anche a tutta l'opera della redenzione che egli avrebbe compiuto. Nel piano salvifico di Dio, Maria è sempre unita a Gesù, perfetto Dio e perfetto uomo, mediatore unico e redentore del genere umano. Fu predestinata fin dall'eternità, all'interno del disegno di incarnazione del Verbo, per essere la madre di Dio, per disposizione della divina provvidenza. A motivo di questa elezione mirabile e del tutto singolare, Maria fin dal primo istante di vita fu associata a suo figlio nella redenzione dell'umanità. Ella è la donna di cui parla la Genesi nella prima lettura della Messa. Dopo che fu commesso il peccato originale, Dio disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe». Maria è la nuova Eva, da cui nascerà un nuovo popolo che è la Chiesa. A motivo di tale elezione, la Vergine ricevette una pienezza di grazia maggiore di quella concessa a tutti gli angeli e santi insieme, come era conveniente alla Madre del Salvatore. Maria è situata in una posizione singolare e unica tra Dio e gli uomini. Ella è colei che nella Chiesa occupa dopo Cristo il posto più alto e il più vicino a noi. È figura della Chiesa, rifulge come modello di virtù, al quale dobbiamo guardare per cercare di essere migliori. È così grande il suo potere salvifico e santificante che per grazia di Cristo, quando è fatta oggetto della predicazione e della venerazione, chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore del Padre. Fissiamo lo sguardo su di lei, purissima e splendente, come sulla stella che ci guida nel cielo buio delle aspettative e incertezze umane, in particolare nella giornata odierna, quando sullo sfondo della liturgia dell'Avvento brilla la sua annuale solennità. Ha ricevuto la pienezza di grazia nell'istante della sua concezione immacolata. Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Per una grazia del tutto singolare e in considerazione dei meriti di Cristo, Santa Maria fu preservata immune da ogni macchia di peccato originale, fin dal primo istante della sua concezione. Dio la amò talmente, a preferenza di tutte le altre creature, da porre in lei la sua singolarissima compiacenza. Per questo l'arricchì sì mirabilmente con l'abbondanza di tutti i carismi, attinta dal tesoro della divinità, molto più che non in tutti gli spiriti angelici e tutti i santi del cielo, cosicché ella, assolutamente libera da ogni macchia di peccato e tutta bella e perfetta, mostrasse una tale pienezza di innocenza e di santità che dopo quella di Dio non se ne può intendere una maggiore, e nessuno all'infuori di Dio può raggiungerla col pensiero. L'essere preservata dal peccato è, nella Madonna, in primo luogo, pienezza di grazia del tutto singolare e con caratteristiche sue proprie. La grazia in Maria ha anticipato la natura. In lei tutto tornava ad avere il suo primitivo significato e la perfetta armonia voluta da Dio. Il dono per il quale fu immune da ogni macchia le fu concesso a mo' di preservazione. Fu esente da ogni peccato attuale, non ebbe alcuna imperfezione né morale né naturale. Non ebbe nessuna inclinazione disordinata né poté soffrire vere tentazioni interiori. Non aveva passioni incontrollate, non soffrì gli effetti della concupiscenza, mai fu soggetta al demonio in alcunché. La redenzione toccò anche Maria e agì in lei. Vi ricevette tutte le grazie in previsione dei meriti di Cristo. Dio preparò colei che sarebbe stata la madre di suo figlio con tutto il suo infinito amore. Come ci saremmo comportati se avessimo potuto sceglierci la madre? Credo che avremmo scelto quella che abbiamo, ma l'avremmo colmata di ogni grazia. Così fece Gesù. Essendo onnipotente, sapientissimo e l'amore stesso, Deus caritas est, Dio è amore, il suo potere compì per intero tutto il suo volere. Da questa grande festa intravediamo già l'avvicinarsi del Natale. La Chiesa ha voluto che le due feste fossero vicine, allo stesso modo che la prima gemma che sboccia annuncia l'arrivo della primavera in un mondo gelido e che pare morto, così in un mondo segnato dal peccato e dalla disperazione, la concezione senza macchia annuncia il ritorno dell'innocenza dell'uomo. Come il bocciolo è una promessa sicura del fiore, così l'Immacolata Concezione è per noi promessa sicura della nascita virginale. Era ancora inverno in tutto il mondo circostante, eccetto nella tranquilla casa dove Sant'Anna diede alla luce una bambina. Lì era già cominciata la primavera. La nuova vita ebbe inizio in nostra madre nello stesso istante in cui fu concepita senza macchia e piena di grazia. Per imitare la Vergine è necessario frequentarla. Devozioni. Tota pulcra es Maria, sei tutta bella, o Maria, e la macchia non è in te. La Vergine Immacolata sarà sempre l'ideale che dobbiamo imitare. Ella è modello di santità nella vita ordinaria, comune, sapendo passare inosservata. Per imitarla è necessario frequentarla. Durante i giorni della novena abbiamo cercato con lei di fare passi avanti. Non la possiamo più lasciare, soprattutto perché lei non ci lascia. La profezia che un giorno la Vergine aveva fatto, tutte le generazioni mi chiameranno beata, si compie ora con noi e si è compiuta alla lettera nel corso dei secoli. Poeti, intellettuali, artigiani, re e soldati, uomini e donne in età matura e bambini che hanno appena imparato a parlare, in campagna, in città, in cima alle montagne, nelle fabbriche e sulle strade, in situazioni di dolore e di gioia, nei momenti cruciali, quanti milioni di cristiani sono spirati con il nome dolce di Maria sulle labbra o nel pensiero. Si è invocato e si implora la Madonna tutti i giorni. In tante e svariate circostanze, migliaia di voci in lingue diverse hanno cantato lodi alla Madre di Dio, o le hanno chiesto silenziosamente che volga il suo sguardo misericordioso verso i suoi figli bisognosi. Un clamore immenso sale dall'umanità dolente verso la Madre di Dio, un clamore che attrae la misericordia del Signore. In questi giorni di preparazione alla grande solennità odierna, la nostra preghiera si è unita a tante altre voci che lodano e pregano la Madonna. È stato senza dubbio lo Spirito Santo che ha insegnato in ogni epoca che è più facile giungere al cuore del Signore attraverso Maria. Per questo dobbiamo fare il proposito di trattare sempre con fiducia la Vergine, di prendere questa scorciatoia, sentiero che abbrevia il cammino per arrivare a Cristo. Conservate gelosamente un tenero e fiducioso amore alla Vergine, invita il Papa. Non permettete mai che si raffreddi. Siate fedeli alle devozioni mariane, la preghiera dell'Angelus, il mese di Maria e in modo speciale il Santo Rosario. Maria, piena di grazia e di splendore, la benedetta fra le donne, è anche la Madre nostra. Un modo di manifestare l'amore alla Madonna è quello di portare una sua immagine in borsa o nel portafoglio. È disporre con discrezione le sue immagini dove viviamo, in casa, in macchina, in ufficio o dove lavoriamo. Ci verrà naturale invocarla anche senza parole. Se siamo fedeli al proposito di ricorrere con frequenza a lei, fin da oggi sperimenteremo nella nostra vita che la Madonna è sollievo per chi soffre, consolazione per chi piange, guarigione per gli ammalati, porto per chi è sconvolto dalle tempeste, perdono per i peccatori, dolce esortazione per chi è afflitto, sollecito ausilio per tutti quelli che ricorrono a lei.